Vita Aperta.
Nero su bianco, sottolineato in rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Un saluto e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Città Aperta di oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Grazie a Giovanni Cerro, detto Cecio, per la linea qui allo studio, e salutiamo Morgan. Ci dispiace che è imploso. Insomma, gli facciamo gli auguri. Intanto noi vi leggiamo le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Ci sono soprattutto Prodi e Casini. Qui, insomma, sono 10 anni che il Corriere della Sera sta sparando contro la casta, Noi, insomma, sono sempre gli stessi che ritornano al momento opportuno. Perché Prodi e Casini? Perché Casini, che è stato il presidente della commissione banche voluta da Renzi, è candidato, mentre Prodi ha fatto una dichiarazione forte, perché ha detto che il PD di Renzi è per il centrosinistra, mentre Liberi Uguali, quello di D'Alema, Bersani e Grasso, è per la rottura, per cui lui è schierato con il PD di Renzi. E su questo troviamo i titoli di questa mattina. Cominciamo dal Corriere della Sera. Prodi con il PD è per l'unità, l'ira di Grasso. Questo è il titolo. Poi i servizi richiamano le pagine 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Marco Galluzzo già sta dopo il 4 marzo, immagina quello che potrebbe accadere. Per Marco Galluzzo ci potrebbero essere tre vincitori, tre schieramenti vincitori. Il centrodestra, che supererebbe, arriverebbe al 40% dei seggi. Il Movimento 5 Stelle sarebbe la prima forza politica come gruppo politico. E il PD, quello con più eletti, con più parlamentari eletti, per cui vincerebbero tutti alle elezioni, come succede spesso. Mentre Ernesto Galli della Loggia, a proposito di come sono state decise e fatte le candidature, si domanda: che cosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo? Punto interrogativo. E leggendo l'editoriale potremmo scoprire, insomma, il perché di questa colpa che abbiamo avuto, secondo Ernesto Galli della Loggia. Poi ci sono le foto di Milano e di Parigi, lo smog in primo piano, e c'è un ultimatum dell'Unione Europea all'Italia, in particolare, che insieme ad altri 8 paesi dell'Unione Europea stessa deve nel breve giro di 10 giorni proporre un piano per l'abbattimento dell'inquinamento dell'aria. Poi rimaniamo a Milano. Questa questione della sede dell'EMA, l'agenzia del farmaco, che è stata assegnata ad Amsterdam, però pare che, insomma, la sede scelta da Amsterdam non sia ancora pronta. Allora questa cosa ha dato la possibilità all'Italia e a Milano di ricorrere. Ieri l'Italia ha presentato il ricorso alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo per chiedere l'annullamento della decisione del 20 novembre scorso, che ha assegnato ad Amsterdam il diritto di ospitare l'agenzia del farmaco. I dati forniti erano incompleti, l'accusa agli olandesi. Ma la via che potrebbe spostare l'Agenzia Europea del Farmaco da Amsterdam a Milano si presenta piena di ostacoli, i tempi sono strettissimi. E di questo si scrive alle pagine 2 e 3 del Corriere della Sera. Andiamo negli Stati Uniti, perché qui è un'altra notiziola, insomma, di quelle che fanno rabbrividire, perché praticamente che cosa sta succedendo? Che Amazon, JP Morgan e Berkshire Hathaway, per cui tre colossi miliardari, cui sono miliardari, stanno studiando una società, cioè costruendo una società per garantire cure di alta qualità, l'assistenza sanitaria. Questo scrive Massimo Gaggi a pagina 13. Infine Il caffè di Massimo Gramellini, una cosa anche questa un po' raccapricciante, perché? Perché Massimo Gramellini scrive di una lettera aperta che il presidente di Confindustria di Cuneo ha mandato ai genitori dei figli che sono in età di scuola superiore, liceo, dicendo: ma a che serve mandare questi figli al liceo? Perché a noi ci servono 40.000 operai nei prossimi anni nella provincia di Cuneo, per cui non li mandate a scuola, no? Ma fateli fare gli operai. E giustamente Gramellini, insomma, poi in questa lettera c'è scritto un passaggio, dice che questa propensione di mandare i figli a scuola è un aspetto emotivo, ideale, che si scontra con la realtà obiettiva. E giustamente poi Massimo Gramellini chiude così questo, insomma, il suo caffè. Bisogna, insomma, ricordarsi che la scuola non è nata per formare dei lavoratori, ma degli esseri umani. Non vorremmo mai leggerle queste cose, questa iniziativa del presidente di Confindustria di Cuneo, dell'Unione degli Industriali di Cuneo. Andiamo alla prima pagina del Corriere del Sole 24 Ore, scusate, che titola proprio con questa iniziativa di Amazon, JP Morgan, Berkshire Hathaway, che vogliono costruire questa società che farebbe, insomma, assistenza sanitaria, quindi interverrebbe all'interno del servizio sanitario già privatizzato statunitense. E il Sole 24 Ore parla di un'alleanza senza precedenti, e perché questi, insomma, questi colossi vogliono sfidare i costi del welfare e in particolare della sanità. Qui creerebbero una società indipendente che avrà il compito di ridurre gli oneri assistenziali, quindi i tagli, a carico di 1,2 milioni di dipendenti e migliorare i servizi. Sarà una società no profit, questo titola il Sole 24 Ore a proposito di questa iniziativa negli Stati Uniti. Poi, a proposito di competizione tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, c'è un titolo qui con una tabella: l'Eurozona corre più degli States. Nel 2017 la crescita maggiore è più 2,5% negli ultimi 10 anni. Dicevamo prima Casini, presidente della commissione banche voluta da Renzi, una commissione banche che il Sole 24 Ore definisce una brutta commedia in 43 atti, l'inchiesta sui crack bancari senza accordo sui colpevoli. Che cosa è successo? È successo che praticamente la relazione di maggioranza, quindi del governo, è stata approvata con 15 voti favorevoli e 15 contrari, ma con l'astensione. Questo è stato possibile perché i rappresentanti di Forza Italia in questa commissione sono usciti, per cui, insomma, qualcuno dice c'è stato un accordo tra il PD e Forza Italia, forse un accordo già di governo, anche se Casini tiene a smentire, insomma, qualsiasi accordo. Casini, candidato e presidente della commissione banche. Andiamo alla prima pagina della Stampa, che titola proprio su questa questione: banche, Forza Italia salva il Partito Democratico, la commissione d'inchiesta sul sistema bancario si spacca e la relazione del PD passa grazie agli assenti, decisivi 4 esponenti di Forza Italia che non si presentano. E naturalmente questa cosa fa fare al centrodestra e anche a Liberi Uguali delle dichiarazioni di fuoco, parlano di inciucio, mentre Casini dice che non c'è stato nessun patto segreto tra Berlusconi e Renzi. Anche la Stampa porta una foto in cui si vede una protesta di attivisti dei Greenpeace alla Commissione dell'Unione Europea per quanto riguarda lo smog, ultimatum dell'Europa a Roma, deferimento alla Corte se non ci sarà un nuovo piano entro 10 giorni. Gian Enrico Rusconi scrive che l'energia alternativa è l'unica risposta. Poi oggi La Stampa, pagina 11, ospita un'intervista al segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, perché il Vaticano vuole dialogare con Pechino, non abbiamo nessuna intenzione di interferire sulle scelte di governo della Cina. La Chiesa chiede solo di professare la sua fede, nessun colpo di spugna sulle sofferenze dei cristiani, pagina 11 della Stampa. E qui troviamo, mentre sul Corriere della Sera c'è il caffè di Massimo Gramellini, qui troviamo il buongiorno di Mattia Feltri, che quasi come sempre, insomma, trova la maniera di attaccare il Movimento 5 Stelle. E scrive Mattia Feltri: ieri Luigi Di Maio era a Londra per rassicurare gli investitori internazionali già definiti da Beppe Grillo dei maiali. E poi ancora, insomma, scrive Mattia Feltri che si notano alcuni cambiamenti fra la campagna elettorale di 5 anni fa, quando Grillo non voleva pagare il debito pubblico, e quella di oggi, in cui Di Maio spiega come conta di ridurlo. Ribelli nel mondo, questo è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri. Andiamo alla prima pagina di Repubblica, che invece titola su un caso che si sta aprendo. Il caso riguarda un magistrato di Napoli che si chiama Cioffi, il quale è stato, insomma, fotografato, indicato ad una convention di Forza Italia. Ma la cosa, insomma, che si mette in rilievo è il fatto che questo giudice deve giudicare un deputato che si chiama Cesaro, che è di Forza Italia. Per cui, come fa un magistrato che deve giudicare un deputato di Forza Italia andare ad una convention di Forza Italia? Per cui questo giudice, secondo Repubblica, è a rischio. È a rischio, e questa cosa, insomma, fa scrivere a Sergio Rizzo il patto di civiltà tradito, e appunto prende spunto da questa notizia per scrivere l'editoriale. Repubblica, mentre La Stampa intervista il segretario di Stato Vaticano Parolin, Repubblica intervista anche qui, insomma, un giovanissimo, un certo Ciriaco De Mita, 90 anni, e lo intervista a pagina 12. Faccio 90 anni ma sono il più giovane. La DC manca a tutti. De Mita naturalmente dice così perché non sarà più giovane dal punto di vista dell'età, ma dal punto di vista magari dello spirito potrebbe succedere. A pagina 12 di Repubblica c'è questa intervista a Ciriaco De Mita, anzi lui dice che si sente più giovane sia di Renzi che di Berlusconi. E poi dalla Catalogna torna la tensione, no a Puigdemont, presidente, bloccato il nuovo Parlamento. Di questo si parla a pagina 14 della Repubblica, questo titolo, poi lo approfondiremo nella seconda parte di Rassegna Stampa. Il Fatto Quotidiano, Il Fatto Quotidiano invece è qui, attacca con un titolo che prende di mira Luca Lotti, che è un fedelissimo di Renzi, anzi il braccio destro. Perché, che cosa è successo? È successo che nella legge finanziaria Il Fatto Quotidiano ha scoperto che c'è una leggina che favorirebbe le strutture sportive dilettantistiche, e tra queste ce n'è una a Firenze che poi fa capo a Luca Lotti e alcuni suoi amici imprenditori. Perché? Perché per queste strutture sportive dilettantistiche sono previsti sgravi fiscali e potranno operare anche a scopo di lucro. E per cui, insomma, il Fatto Quotidiano questa mattina è andato a scovare questa leggina e ne ha fatto il titolo di prima pagina. Leggina voluta dal ministro, gli amici ringraziano, strutture sportive dilettantistiche ma a scopo di lucro. Un bel regalino di Lotti a Carrai e Moretti, che sono due imprenditori di Firenze. Mentre per quanto riguarda la commissione banche, tutto insabbiato. Il PD scrive e Forza Italia lascia fare, grande inciucio sulla relazione Casini all'acqua di rose. C'è una commissione che sostanzialmente non è servita, insomma, a niente. Però, insomma, Casini è stato premiato perché è un candidato alle prossime elezioni politiche. Poi si va in Puglia e si parla di Ilva. A pagina 6 dice il presidente della regione Puglia, Emiliano, uno degli oppositori di Renzi, dice che qui in Puglia la sinistra non vincerà mai. Pagina 6 del Corriere e del Fatto Quotidiano, scusate, non vincerà mai, ed è prevista una batosta in vista, nonostante che lì, insomma, D'Alema ha il suo collegio elettorale. Puglia, Ilva e rancori, la sinistra va in fumo, qui non vinceremo. La primavera pugliese è dispersa e il leader Massimo D'Alema fa la parte del candidato senatore di Galatina. Infine, dagli Stati Uniti, Trump, il discorso sullo Stato dell'Unione: la mia America è sicura e forte. Il presidente, di fronte al Congresso, rivendica i suoi successi in economia e nella politica estera. Pagina 21 del Fatto Quotidiano. Strano che su questo non abbiamo trovato negli altri quotidiani richiami per articoli, eppure, insomma, stiamo parlando del presidente degli Stati Uniti e il suo intervento, appunto, sullo Stato dell'Unione. Andiamo infine alla prima pagina del Manifesto. Avanti miei Prodi, si vede Casini che si vedono Casini e Renzi mentre si stringono la mano sugli scranni del Parlamento. Voto centrosinistra. Liberi Uguali non lavora per l'unità. Prodi attacca Liberi Uguali, benedice la coalizione e riapre la sua tenda nel PD. Le dure repliche di Grasso e Bersani al padre dell'Ulivo. Le divisioni le ha volute Renzi e a Bologna lo costringerà a votare Casini anziché Errani. Vabbè, ma scusate, Prodi è della Democrazia Cristiana, Casini è della Democrazia Cristiana, non vedo quale problema è Prodi per votare Casini, anzi Errani, insomma, era uno del Partito Comunista, per cui, insomma, non ci pare che Prodi possa soffrire molto nel votare Casini. Poi si parla di Turchia, soprattutto questa mattina sulla prima pagina del Manifesto. C'è un'intervista a Sherwan Hassan, coordinatore in Europa del partito curdo siriano PJD, che insomma racconta gli ultimi 11 giorni dall'inizio dell'operazione militare turca contro Rojava. La Turchia ha in mano le armi della NATO ma non riesce ad avanzare. I combattenti che difendono Afrin hanno l'appoggio della popolazione. La gente sa che se la città cade torneranno gli islamisti. Questo dice Sherwan Hassan. Mentre oggi a Istanbul riprende il processo contro il presidente di Amnesty International per la Turchia, Taner Kılıç, arrestato il 6 giugno scorso insieme ad altri 11 attivisti per i diritti umani durante un workshop. Taner è accusato di associazione terroristica, in particolare dei suoi legami con il gruppo Hizmet, la comunità dell'imam Gulen. per cui insomma la Turchia insieme a Prodi questa mattina in primo piano sulla prima pagina del manifesto, e all'interno viene indicato un rapporto di Eurispes, pagina 4, la metà degli italiani crede alla propaganda razzista sui migranti, c'è questo rapporto Eurispes, più del 50% ne sovrastima la presenza degli immigrati. Ritratto di un paese dove i penultimi fanno la guerra agli ultimi, insomma la famosa per modo di dire guerra tra i poveri, voluta insomma dalle classi dirigenti. Andiamo infine su internet, contropiano.org, come ogni mattina, e troviamo dei titoli che riguardano la lista Potere al Popolo. Potere al Popolo colpisce anche Sabina Guzzanti, che racconta una storia, non ve la leggiamo perché insomma se siete curiosi andate su contropiano.org e leggete questa storia di Sabina Guzzanti. Poi c'è stato l'incontro tra la portavoce nazionale di Potere al Popolo, Viola Garofalo, con Mélenchon di Francia Indomita. Potere al Popolo, Francia Indomita, ossia i popoli contro l'Unione Europea. Un articolo a firma della redazione di Contropiano. La prima sortita internazionale della lista Potere al Popolo è subito molto impegnativa. Niente partitini nello zero virgola, nessuna ricerca di per quelli proprio come noi, ma subito il contatto con uno dei movimenti che stanno stravolgendo il quadro politico europeo. E poi continua l'articolo a firma della redazione di Contropiano. A Roma invece c'è un altro caso di repressione preventiva, perché c'è una campagna in corso contro l'alternanza scuola-lavoro, una campagna che si chiama Basta Alternanza, degli studenti attivisti di questa campagna. Venerdì 26 gennaio si trovavano davanti al liceo artistico qui a Roma, Ripetta di Roma, e stavano consegnando agli studenti dei questionari appunto sull'alternanza scuola-lavoro. Sono arrivati i carabinieri 7:50 del mattino e due agenti sono scesi e dice che hanno detto la politica non deve entrare nelle scuole, insomma, per cui nelle scuole serve soltanto per andare a lavorare come vuole lì l'industriale di Cuneo, oppure non si sa a che serve sta scuola, insomma. E per cui hanno sequestrato questi questionari, e questa cosa è successa anche davanti ad altre scuole, questa denuncia appunto degli attivisti della campagna Basta Alternanza. Ancora altri titoli. Le vittime della NATO in Libia contro l'impunità dei potenti. Questo è un articolo a firma di Marinella Correggia. Andiamo avanti. Cavie umane per i test sui gas di scarico. Ultima frontiera della corsa al profitto. Qui insomma di Alessio Ramaccioni, direttore di Radio Città Aperta, che ha scritto appunto su questa fatto criminale, cioè sono stati usati cavi umane per testare insomma il grado di inquinamento dei gas di scarico, in particolare dei motori diesel. Questa cosa è avvenuta, avviene in Germania. E poi c'è un video presentato dalla redazione di Contropiano: se il governo favorisce le delocalizzazioni non resterà nulla. E qui c'è un video che riporta un dibattito che c'è stato all'Aria che tira sulla 7, a cui ha partecipato anche Giorgio Cremaschi, uno dei portavoci nazionali di Potere al Popolo, che secondo la redazione di Contropiano ha inchiodato esperti di Confindustria, economisti e il sottosegretario Gennaro Migliore, detto anche il nano più alto del mondo, per cui basta cliccare qui e vedere questo video. Andiamo avanti. Piani USA per il Donbass, promesse di confetti e guerra aperta, di Fabrizio Poggi. Poi ci sono le due finestre, una è Lavoro e conflitto, che racconta di una manifestazione che c'è stata nella piana di San Ferdinando. Ricorderete, c'è stato l'incendio alla tendopoli che ha causato la morte di Becky Moses, c'è stata una lunga marcia silenziosa per ricordare questa morte fino al municipio di San Ferdinando, marcia organizzata dal coordinamento lavoratori agricoli dell'USB della piana di Gioia Tauro. Mentre da Napoli una lettera aperta alle lavoratrici e ai lavoratori delle aziende partecipate, una lettera di Mimmo Cordone, anche lui insomma candidato nella lista di Potere al Popolo. Mimmo Cordone è un esponente del collettivo Laboratorio Comunista Casamatta, e ci pare insomma che con questo possiamo chiudere questa mattina. L'ultima segnalazione riguarda questo editoriale a firma di Sergio Cararo: la borghesia europea sollecita la Milano exit. Ricorderete insomma che alcuni giorni fa c'è stata un'intervista al Corriere della Sera del sindaco di Milano Virgilio Sala, che ha detto: o l'Italia fa come Milano oppure noi faremo da soli. Una frase sibillina che però insomma leggendola bene ha un significato molto ma molto corposo. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo tra alcuni minuti per gli approfondimenti da radiocittaperta.it.
Nero su bianco, sottolineato e rosso, la rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Di nuovo benvenuti a Radio Città Aperta con la seconda parte di rassegna stampa, gli approfondimenti delle notizie e argomenti che sono trattati questa mattina sulla carta stampata ma anche su internet attraverso contropiano.org. E questa mattina iniziamo dalla politica italiana, dalle elezioni. Il prossimo 4 marzo si voterà. E oggi i titoli scrivono di Prodi, che si è schierato con il PD di Renzi. Questo ha determinato delle dichiarazioni di fuoco da parte di Liberi Uguali, Grasso, Bersani, perché Prodi ha detto insomma che il PD di Renzi si muove per l'unità del centrosinistra e gli altri no. E quindi le polemiche intorno a questa dichiarazione. Poi c'è anche Casini, che è stato il presidente della commissione banche per conto di Renzi, che ha avuto insomma il suo buon tornaconto, perché anche lui è di nuovo candidato, un uomo che per 50 anni insomma ha girato il Parlamento, non ha mai lavorato in vita sua, insomma, la casta, la famosa casta, che nonostante il Corriere della Sera, che sono decenni che scrive contro la casta sta sempre lì. Ci vuole ben altro di qualche articolo del povero Sergio Rizzo. Ma vediamo che cosa, quali sono state le dichiarazioni di Prodi sul manifesto a pagina 2. Lo scrive Andrea Fabbozzi. Tornare non torna, aveva detto, perché mi hanno rottamato, anche se il prezzo del rottame è salito. Infatti ieri sono bastate poche parole a Prodi per sistemarsi al centro della campagna elettorale. parole pesanti contro Bersani, D'Alema e Grasso, che in questo momento non sono per l'unità del centro-sinistra. È un'indicazione di voto non tanto per il PD del rottamatore Renzi quanto per la sua rabberciata coalizione. Quindi Prodi ha detto che Renzi e gli altri, insomma gli altri gruppi intorno a lui, gli altri della coalizione sono per il centro-sinistra. E questa cosa, insomma, ha scatenato polemiche. Scrive sempre Andrea Fabozzi: basta rendere evidente il solco che separa il professore dall'iniziativa di Grasso, è sufficiente, insomma, questa dichiarazione. E ovviamente di D'Alema, con il quale i rapporti sono segnati dai fatti del 1998, 20 anni fa. Io adesso non ricordo precisamente che cosa è successo, forse D'Alema che ha fatto cadere il governo Prodi, insomma, o qualcosa di simile. Dalla lista che sta a sinistra del PD parte immediatamente la valanga delle risposte polemiche, con il risultato di far esplodere il caso. Neanche Bersani, che con Prodi ha un rapporto diverso e più solido e che è capolista di Liberi Uguali nel proporzionale a Bologna, si sottrae. È opinabile che il PD sia di centrosinistra, dice l'ex segretario Bersani, che ricorda: stiamo andando a votare con una legge che il PD ha fatto con la destra, nel PD sono stati liquidati buona parte di quelli che parlavano di centrosinistra. E poi, insomma, si parla della Sicilia, della Lombardia, eccetera eccetera, e anche Grasso è intervenuto. E scrive sempre Andrea Fabozzi che appunto anche lo stesso Grasso si convince a ingaggiare il duello con Prodi, e così gli ricorda che il PD è lo stesso partito che ha messo insieme una finta coalizione che lo costringerà a votare Casini a Bologna anziché Errani. E qui, insomma, io non credo che Prodi abbia difficoltà a votare Casini, in fondo sono due, insomma, che facevano parte della Democrazia Cristiana, anche se con posizioni politiche un pochino differenti. E poi si parla delle altre liste in accordo con il PD, in particolare della lista Emma Bonino, che tutti pare che stiano sponsorizzando, tutti pare che vogliano che raggiunga il 3%, dall'ex presidente Napolitano, che è stato a un passo dalla dichiarazione di voto. E poi anche Prodi, che ha un buon rapporto con la Bonino per le sue posizioni pro Unione Europea, insomma, quant'altro. E quindi Emma Bonino è, diciamo così, sponsorizzata un po' da tutti. E sempre a pagina 2 del manifesto troviamo Andrea Colombo, che invece scrive su questa commissione banche presieduta da Casini. C'è stata una relazione di maggioranza. Andrea Colombo parla di prove di Nazareno bis, perché la relazione di maggioranza è passata di fatto attraverso l'astensione di Forza Italia. Prove generali di Nazareno bis in commissione banche, scrive Andrea Colombo. La relazione conclusiva è passata grazie al sostegno mascherato di Forza Italia, che ha disertato il voto. La relazione di maggioranza critica nei confronti della sorveglianza di Banca d'Italia, ma senza infierire e senza indicare responsabilità, ha ottenuto 19 voti contro i 15 contrari di tutte le minoranze, tranne appunto quelli di Forza Italia, che non hanno votato. Così, grazie a 6 provvidenziali assenze, è passata la relazione presentata dal vicepresidente Marino, approvata anche dal presidente Casini, che l'ha giudicata equilibrata, seria e al tempo stesso decisa, un mezzo miracolo addirittura. Questo è il manifesto. Però su questo troviamo anche l'articolo sulla Stampa, pagina 5, commissioni banche spaccata in due, la relazione del PD passa grazie agli assenti, tra questi anche appunto quelli di Forza Italia. Casini smentisce un patto tra Renzi e Berlusconi. E quindi, se volete approfondire, pagina 5 della Stampa. Le elezioni il prossimo 4 marzo. C'è Marco Galluzzo, che a pagina 4 del Corriere della Sera, in cui si può trovare anche la nota di Massimo Franco, che scrive appunto questo scontro che ha riattizzato Prodi tra il PD e Liberi Uguali, si trova questo articolo a firma di Marco Galluzzo, che è qui, insomma, simula una possibilità che potrebbe avverarsi dopo le elezioni del 4 marzo, perché dice Marco Galluzzo che tutte le maggiori formazioni politiche e coalizioni potrebbero uscire vincenti dalle elezioni. Perché? Vediamo il perché. Marco Galluzzo dice, qui stando insomma ai sondaggi, qui tutti stanno lavorando, i sondaggisti, gli opinionisti, stanno cercando di fare i flussi dei voti, gli spostamenti, eccetera, eccetera, potrebbe venire fuori che tutte e tre le coalizioni, ma anche Salvini, potrebbero uscire vittoriosi dalle elezioni, sia Berlusconi che Di Maio, sia Renzi, ma anche Salvini. Il centrodestra come prima coalizione del paese, quindi in termini di voti, il Movimento 5 Stelle come partito con più voti e infine il PD come partito con più parlamentari. Forse è uno scenario da incubo per il Quirinale, scrive Marco Galluzzo. Di sicuro sarebbe una notizia in più a livello internazionale, qui insomma la famosa creatività italiana. In queste ore invece motivo di analisi, calcoli e speranze sia ad Arcore che al Nazareno, nello staff di Di Maio, come tra i singoli peones che cercano ancora di capire come funziona esattamente l'ultima legge elettorale. I sondaggisti la considerano un'ipotesi ora plausibile, ora probabile, sembrano averlo scoperto da poco e ci stanno lavorando, affinano i dati, i flussi, le simulazioni di questa tornata elettorale e nel frattempo si accorgono che può succedere anche l'impensabile, tre vincitori. Appunto, con tanto di rivendicazione il giorno dopo e la palla, insomma, che passerebbe al Mattarella lì per trovare qualche soluzione di governo. Nel PD quindi insomma si fanno i complimenti, perché si dicono, vedrete che il Rosatellum ci darà una grossa mano, non abbiamo sbagliato una virgola. La parola magica è bonus, i piccoli movimenti coalizzati nel centro-sinistra, e qui ritorna la lista più Europa di della Bonino, poi c'è Civica Popolare, insieme possono costituire un grosso bonus che può andare dal 4 al 6% per il solo PD, quindi che potrebbe superare la quota 200 seggi alla Camera. Poi c'è il centrodestra che potrebbe stravincere in termini di voti come coalizione, e il Movimento 5 Stelle confermarsi il primo partito italiano, che però insomma potrebbe avere un numero diciamo così non corrispondente al risultato del movimento e quindi meno scranni in Parlamento. Questo è Marco Galluzzo a pagina 4 del Corriere della Sera. E adesso andiamo agli altri argomenti. C'è l'Ilva in Puglia, sapete che c'è questo scontro in atto tra il governo da una parte e la regione Puglia, il comune di Taranto dall'altra, perché il governo ha respinto la proposta di accordo di programma sull'Ilva, appunto formulata dalla regione Puglia e dal comune di Taranto, perché dice il governo non può essere condivisa così come trasmessa per motivi di merito e di diritto, per cui insomma ci sono i ricorsi, c'è questo scontro tra il governo, la proposta fatta dalla società Mittal di acquisizione dell'Ilva e poi insomma la volontà del comune di Taranto e della regione Puglia che chiedono insomma il rispetto della salute, la questione ambientali nel loro territorio. Questo argomento poi ci permette di andare sul Fatto Quotidiano, perché? Perché si parla appunto di Puglia, Ilva e Rancori, in particolare qui ci sono alcune dichiarazioni, in particolare di Emiliano, il presidente della Regione Puglia, che sapete è un oppositore di Renzi dentro il Partito Democratico, e dice che qui la sinistra va in fumo, prenderemo una batosta, non vinceremo, nonostante che lì ci sia il collegio anche di Massimo D'Alema, per cui se volete approfondire, pagina 6 del Fatto Quotidiano, si parla di Ilva ma anche appunto della situazione diciamo così, di difficoltà in cui si trova il centro-sinistra nella regione Puglia. E dal nostro paese usciamo, andiamo su alcune notizie, avvenimenti che stanno accadendo negli altri paesi in Europa, ma non solo. E allora sulla Catalogna vi segnaliamo pagina 14 di Repubblica, qui il giornalista non merita nessun rispetto perché è Omero Ciai, però si parla della Catalogna, il fatto che l'attuale presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent, ha sospeso la seduta nella quale si sarebbe dovuto rieleggere Puigdemont, che sapete esule in Belgio. E questa cosa ha fatto un po' infuriare i militanti indipendentisti catalani, che hanno, diciamo così, sfondato un cordone della polizia locale e sono entrati nell'edificio del Parlamento. Questa cosa fa scrivere, tra le altre, che Rajoy sta aspettando il presidente della Spagna, il premier della Spagna, sta aspettando, insomma, che si consuma qualche scissione, qualche rottura all'interno del movimento indipendentista, perché naturalmente questa cosa farebbe gioco alla Spagna. Pagina 14 di Repubblica. E adesso andiamo in Medio Oriente, Turchia, Siria, curdi, questione curda, manifesto, pagina 9. Sapete che la Turchia ha iniziato un'operazione militare contro le postazioni curde in Siria. Però pare che questo intervento militare non abbia successo, è fermo, e questa cosa viene detta da Sherwan Hassan, coordinatore in Europa del PIGIT. E Chiara Cruciati scrive sul manifesto a pagina 9: sono passati 11 giorni dall'inizio dell'operazione militare turca contro il cantone curdo siriano di Afrin. Ieri sulla città di 500.000 anime l'aviazione di Ankara ha fatto piovere, oltre alle bombe, volantini in turco, arabo e curdo, chiedendo appunto ai civili di non schierarsi con i terroristi. La risposta l'ha data la città nel cantone di Jazira, ad est. Decine di migliaia di persone, qui c'è la foto, si vedono con le bandiere, come ce l'ha nel ritratto, decine di migliaia di persone di diverse etnie hanno marciato sventolando le bandiere delle forze democratiche siriane, che è una federazione multietnica, in solidarietà con Afrin. Nelle stesse ore colpi di artiglieria e raid aerei hanno colpito diversi villaggi nel distretto di Afrin, con annessi tentativi da parte dei soldati turchi e delle migliaia di miliziani siriani di opposizione di invadere la comunità. Scrive Chiara Cruciati che, a margine della conferenza organizzata a Palazzo Madama dall'Istituto Internazionale di Cultura Curda e dall'Intergruppo Parlamentare di Amicizia con il Popolo Curdo, c'è stata questa intervista appunto con Sherwan Hassan, che ha detto che l'esercito turco, nonostante abbia in mano armi pesanti e sofisticate, armi prodotte dai paesi della NATO, ed è sostenuto da 25.000 miliziani legati all'ISIS, al Nusra, ai gruppi turchi islamisti, e nonostante che Afrin è un distretto piccolo, però ci vivono oltre 1 milione di persone, di cui oltre la metà rifugiati da altre zone della Siria. Nonostante insomma questo fatto che i turchi hanno le armi della NATO, che Afrin è comunque un piccolo distretto, i militari turchi non stanno avanzando. I combattenti che difendono Afrin sono quelli che hanno liberato Kobane e Raqqa e stanno arrivando da tutta la regione. La Turchia non è avanzata di un metro. Pagina 9 del manifesto. Infine, Trump e il suo discorso sullo Stato dell'Unione. Pagina 7 del Sole 24 Ore. Trump celebra l'economia, le infrastrutture del paese e il suo piano per rinforzarle. Il presidente Trump nel suo discorso ha promesso che l'amministrazione di cui lui è il presidente mobiliterà fino a 1.800 miliardi di dollari. Vediamo con quale obiettivo, e ce lo descrive Marco Valsania da New York. Un'America sicura e orgogliosa, e questo è il paese evocato da Donald Trump nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ieri notte, che per essere tale dovrà puntare sulla forza domestica della sua economia e delle infrastrutture alla base della sua potenza industriale. La centralità di un piano di grandi opere per la Casa Bianca. Trump fin da dicembre dichiarò che sarebbe diventata la prima proposta dopo la riforma fiscale, e queste grandi opere sono per strade, aeroporti, dighe e ponti, fino a 1.800 miliardi di dollari rispetto ai 1.000 miliardi ipotizzati all'inizio. Qui c'è una strategia, un progetto quadro che farà leva anzitutto su finanze statali e locali e sul settore privato per raggiungere simili obiettivi. Per quanto riguarda la finanza locale, si parla di emissione di obbligazioni municipali. Il 10% dei finanziamenti andrebbe a progetti considerati trasformativi e per questo più rischiosi. L'opposizione democratica chiede un maggiore impegno federale che assomiglia ad una riedizione del New Deal, denunciando il piano trapelato come del tutto inadeguato e rischioso per le finanze locali, per cui insomma, secondo i democratici, i soldi dovrebbero arrivare soltanto dallo Stato e non dalla finanza locale, che sarebbe rischioso e comunque inadeguato. Pagina 7 del Sole 24 Ore, il discorso di Trump sullo Stato dell'Unione, con cui chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Soltanto indicandovi il contropiano.org, potere al popolo. Anche Sabina Guzzanti è stata colpita da potere al popolo, e poi c'è il resoconto dell'incontro della portavoce nazionale Viola Garofalo, che si è tenuto a Parigi con Mélenchon di Francia Indomita. Buona giornata a tutti, grazie per l'ascolto, rimanete su radiocittàaperta.it.